Allora, purtroppo le cose belle finiscono, siamo all'ultima puntata di questa bellissima stagione. Siamo a Bologna, nuovo setting, come nella prima puntata. Abbiamo qui un ospite interessantissimo, dico sempre interessante, ma è la mia parola mai preferita. Siamo qui abbiamo l'onore e il privilegio di avere qui con noi Little Vegan Witch.
Ciao, ciao ragazzi,
Allora,
l'invito.
grazie a te di essere qui con noi.
Grazie
Allora, partiamo subito e ci addentriamo nella questione. Se tu dovessi presentarti ai nostri followers che non sanno chi sei barra cosa fai, come ti presenteresti?
a te, grazie. Allora, intanto mi chiamo Annalisa, ho
Ok.
35 anni, quasi 36, e sono una content creator digitale. Tramite i miei social, cerco di divulgare lo stile di vita vegano. E, ho incominciato durante la prima pandemia, il primo lockdown. Era da un po' che volevo aprire un canale YouTube, per cercare di avvicinare più persone possibili all'alimentazione vegetale. E quindi, come sappiamo tutti, durante il lockdown abbiamo avuto tantissimo tempo a disposizione. Allora ho
Anche
detto
troppo.
anche troppo. E allora è stato il momento buono per iniziare.
Ok, quindi noi torniamo indietro di 2 anni, quindi.
Esattamente.
E più o meno che periodo? Cioè, il primo lockdown, quindi marzo, cioè no,
Sì,
marzo
penso sia
2020.
stata proprio la prima settimana di lockdown con il telefono. Il
Ok.
mio ragazzo mi ha filmato mentre preparavo delle lasagne vegane e da lì abbiamo caricato questo video
Ma il
molto.
nome c'era già? Oppure, nel senso, Little Vegan Witch c'era già un tuo nickname? Oppure è venuto.
No, l'ho creato proprio per aprire il canale. In realtà poi il canale era il mio canale privato,
Ok,
che utilizzavo semplicemente per visualizzare i video su YouTube, e ho usato lo stesso, semplicemente ho cambiato il nome e ho pensato un po' a che nome dargli. E essendo appassionata, ma a livello cinematografico, di personaggi come le streghe, ho scelto questo nome. Poi sono piccolina e quindi semplicemente per quello, piccola strega vegana, semplicemente questo.
bello, molto interessante. Poi. Tornando un po', facciamo una backstory praticamente.
Sì.
Tu arrivi dalla Sardegna, no? Precisamente dove?
La provincia di Oristano.
Provincia di Oristano. Che Oristano è geograficamente è nord, sud, est, ovest?
Allora, è nel centro, nella costa occidentale,
Ok,
nel
costa
Golfo di Oristano, sì.
occidentale. Ok, quindi. E sei arrivata qui a Bologna nel 2000, eh?
Allora, oddio, 2007.
2007?
Sì.
Quindi 15 anni fa.
Sì, mi fa
Quindi.
sentire vecchia.
No, no, no,
No,
no, no, no,
no.
no, io pensavo al 2007, cosa facevo io nel 2007? Cioè, avevo tipo 11 anni, cioè.
Sì, secondo anno di università, perché il primo anno l'ho fatto a Firenze, perché in realtà io anche le superiori le ho fatte fuori, ad
Ah, ok.
Arezzo.
Ah,
Ah,
Arezzo,
quindi hai
ok.
girato.
Sì, ho girato un po'.
E come mai la scelta definitiva poi di venire a Bologna?
Bologna, perché il primo anno di università è stato molto difficile a livello personale,
Ok.
perché non mi sono riuscita ad ambientare. All'università ho trovato un ambiente un po' chiuso, non è come Bologna, che è,
Sì.
diciamo, la patria degli studenti fuori
Ti
sede.
brucia.
Sì.
Yegaz.
Esatto. E quindi avevo una mia cara amica che appunto ha studiato con me ad Arezzo. Io ad Arezzo ho fatto le superiori in un convitto. E poi eravamo tantissime ragazze, soprattutto del sud Italia. Ognuno studiava in un istituto diverso, e però vivevamo lì. E la mia migliore amica, dei tempi, invece, era venuta a studiare qua a Bologna. E allora mi ha detto: senti, vieni a Bologna
Vieni che c'è la
che
vita qui.
risolviamo
Vieni che c'è la vita.
subito. Sì, esatto.
E quindi per mettere proprio un confronto, cioè nel senso tra le differenze principali che hai riscontrato tra la vita sarda, cioè vita delle tue zone e qua, cioè nel senso, cioè subito arrivata, cosa hai detto? Cioè, nel senso, cosa hai visto di diverso tra da dove sei venuta a qui, nel senso, tra le persone, mentalità, modo di vivere, quali sono le differenze principali, secondo
Beh,
te?
sicuramente Bologna poi è una cosa a parte,
Ok,
penso di tutta Italia, a
sì.
livello culturale, a livello anche di apertura mentale. E sicuramente il fatto di vivere liberamente e di non sentire il giudizio degli altri, venendo comunque da un piccolo paese, perché vivevo nella provincia di Oristano, in un piccolo paese che si animava molto durante l'estate. Quindi sicuramente il senso di libertà lo sentivo anche lì, però poi arrivava l'inverno e quindi dovevi vivere con i tuoi concittadini, dove la
Certo.
mentalità è quella un po' di provincia, un po' piccola.
Sì, classicamente dai provincia, ho
Sì.
capito. Quindi dicevi, il tuo canale YouTube era nel senso con il tuo nome, vero nome, Annalisa, eccetera, eccetera, e poi l'hai rinominato con Little Vegan Witch nel 2020, non hai fatto tutto video. E quindi tra le piattaforme che adesso utilizzi, no? Instagram, YouTube, in quale hai avuto la, diciamo, il primo boom mediatico, la prima vera esposizione mediatica, nel senso, dove hai avuto i primi riscontri positivi?
Quasi da subito sono cresciuta di più su Instagram.
Ok.
YouTube è il social che mi piace di più, devo mm-hmm. essere sincera, però anche quello dove cresco con difficoltà. Mm. E non ho neanche mai capito il motivo, anche perché solitamente su Instagram i contenuti sono anche molto brevi.
Sì.
Magari adesso anche con le storie riesci sicuramente ad esporti di più mm-hmm. e ad avvicinarti di più alle persone. Però con YouTube comunque i video c'era anche una tempistica
sì,
diversa.
Certo.
Eppure diciamo che ho fatto veramente fatica a crescere. Su Instagram invece ho avuto un buon riscontro nel primo anno.
Già nel primo anno comunque c'erano dei numeri interessanti, quindi praticamente.
Dipende cosa è
interessante. No, se sono interessanti, beh, volte... 300 follower non sono numeri interessanti, ma tipo no. 10.000, 20.000 sono già numeri comunque...
Sì, il primo anno penso sono arrivata, forse poco prima di compiere un anno sono arrivata a 10.000.
Buono.
Io però, non lo so, è che non avendo un metro di giudizio, non okay. capivo se il mio canale stesse andando bene o male, però parlando magari con persone esterne mi dicevano no, guarda, magari con altri content creator che c'erano da prima di me sulla okay. piattaforma, mi dicevano no, guarda, io ci ho messo molto più tempo a crescere, allora forse lì ho capito che invece stavo avendo
un... Però scusa, tra tutti, adesso non voglio fare una generalizzazione, ma sì. gli influencer vegani, tra virgolette, sei uno dei più grossi adesso.
Ho dei colleghi.
Scusa, a parte che okay, cucina botanica che tipo ne ha tipo 500.000, adesso non voglio fare paragoni inutili. Ma tipo verso il milione,
sì.
tu comunque con i tuoi 100 e passo hai fatto una bella figura.
Certo.
100 e passo.
Sì.
No, 100 e passo fai la tua bella figura, secondo me, cioè nel senso non c'è nulla da vergognarsi, tanta roba, cioè, è un complimento velato.
Io cerco sempre di sabotarmi.
Ok, umiltà, vero. Invece io facciamo la storia.
Sì, te hai esagerato sempre.
Sono l'altro versante.
Sì, sì, esatto, l'opposto della medaglia. Ma hai parlato di altri content creator.
Sì.
Ma hai preso delle ispirazioni da altri, oppure è tutto nuovo?
Allora, c'è un creator su YouTube che mi piace molto, lui è giapponese
mm-hmm.
e si chiama Pace Pule Cuisine,
okay.
ma non mi avvicino minimamente, lui è un videomaker pazzesco e semplicemente quando vedevo i suoi video dicevo mi piacerebbe tantissimo poter arrivare a una qualità di video del genere. Lui fa dei video dove non parla minimamente, quindi sente il rumore degli oggetti da cucina, degli utensili, di come anche apre un pacco della farina, e dei video che durano anche tanto e ti tiene incollata al video.
I perseguiti, quindi sto qui giapponese. Ma quindi nel tuo video di presentazione, secondo me, che ho visto,
sì.
molto carino, hai detto che, come dicevi prima, ti sei ispirata quando hai voluto fare questa scelta, diciamo, si può anche chiamare la scelta di diventare vegetariano / vegana adesso, e ti sei ispirata a dei creator, nel senso che hai visto in rete, no? Quindi vorrei chiederti, cos'è che queste persone hanno portato, che ti ha detto sì, adesso io, quello che sto facendo adesso, voglio fare un cambio drastico nella mia vita, da così diventare in questo modo? Cioè, nel senso, cos'è che ti ha colpito così tanto a dire adesso faccio una scelta di vita opposta a quella precedente?
Non erano creator che si occupano di cucina vegetale.
Ok.
Ma associazioni come Essere Animali mm-hmm. o Animal Equality, che fanno investigazioni sotto copertura,
okay.
che vanno negli allevamenti e quindi testimoniano quello che
accade
realmente, sì, negli allevamenti. Io ho provato a diventare vegetariana quando stavo alle superiori, perché durante l'autogestione sono venuti dei ragazzi di veterinaria
mm-hmm.
a farci vedere che cosa accadesse nei macelli.
Certo.
E quindi io ho provato a diventare vegetariana, ma non okay. avevo un'educazione alimentare.
Ok.
E di conseguenza io sono anche microcitemica
okay.
e dopo un mese, non assumendo ferro in nessun modo e anche a livello proteico non mangiavo legumi, non mangiavo nulla, non sono stata bene.
Ok.
E da lì quindi io sono tornata ad essere onnivora.
Mm-hmm.
E poi pian piano sui social, sulle varie piattaforme, ho incominciato a conoscere appunto pagine come quella di Essere Animali, di mm-hmm. Animal Equality, di Animal Save, e da lì da un giorno all'altro ho deciso di
cambiare,
di diventare vegana. Sì.
Ottimo. E quindi... E tu hai detto durante le superiori, quindi che anni? Cioè, sempre inquadrare le annate, i periodi?
Tanti anni fa.
tante diciamolo veramente. Ok, facciamo un salto indietro, ok, benissimo. Poi adesso ci addentriamo proprio nella questione di tue ricette, quello che fai, i tuoi contenuti. Però ti vorrei chiedere prima una domanda molto generica proprio. Cos'è per te la sostenibilità ambientale? Nel senso, come la definiresti secondo te?
La definirei come il cercare sia a livello individuale che collettivo di impattare il meno possibile sull'ambiente. Adesso è anche un concetto molto abusato, soprattutto a livello di marketing.
Ok.
Soprattutto da aziende che impattano enormemente sull'ambiente, e quindi si parla per esempio a volte di greenwashing, vuole dare questa figura di sé sostenibile agli occhi del singolo individuo, insomma dei consumatori. Ogni azione umana ha un impatto sull'ambiente, qualsiasi cosa. Quello che penso dobbiamo cercare di fare come singoli individui e come collettività è quello di cercare di diminuire il più possibile queste azioni e impattare il meno possibile, sì, dall'alimentazione, da per esempio il modo in cui ci vestiamo, il modo in cui ci muoviamo, tutti i nostri consumi.
Certo, quello sicuramente. Infatti una cosa che anche apprezzo del tuo profilo, a parte comunque tutte queste ricette, che comunque tu oltre comunque al lato culinario proponi anche, nel senso, dove comprare second hand, dove poter fare questo, comunque una sfera di alternative, poter comunque vivere uno stile di vita, non dico ipersostenibile, però comunque il più sostenibile possibile, comunque più vicino alla completa sostenibilità, se vogliamo chiamarlo in questo modo. Mentre dal punto di vista delle ricette vorrei chiedere una cosa banale, però nel senso, tu comunque ti metti lì, fai le ricette, filmi il tutto, dici... spacca, pronto, eccolo qui, no? Bellissimo, incredibile. Quello che ti vorrei chiedere è, dopo quanti tentativi arriviamo a tipo un prodotto che dici sì, questo è venuta bene e posso fare tipo, cioè nel senso, la pubblico, la posta è venuta bene, cioè nel senso, tu fai una ricetta da zero, in 30 secondi è pronta, già è ready to go, oppure fai tipo vari tentativi, no, questo è più difficile, ci devo mettere un po' di più, eccetera eccetera.
Allora, fortunatamente io, a parte le prime ricette che erano quelle che ormai erano belle, che ho lavorato, erano tutte ricette che io mangiavo normalmente, e anche adesso io la provo e la filmo.
Ok.
E come 99,9% delle volte viene come la penso.
Ok.
Io non ho purtroppo un piano editoriale, quindi io sono che magari ho pensato di fare in quella settimana quelle tre ricette, però magari la sera mi viene in mente questa cosa. Vado a vedere magari anche online, perché non mi piace a volte magari riproporre cose viste, riviste.
Quindi sono sempre inedite, cioè sempre inedite. Tutte, cioè non hai mai ripetuto una cosa?
No.
Assurdo. Cioè comunque ci vuole del lavoro dietro.
Sì,
cioè,
sì.
Cioè è un complimento, nel senso, ogni volta comunque portare roba nuova, nel senso, è proprio un bel lavoro dietro.
Nel senso, io mi ispiro poi un sacco a ricette della cucina italiana,
certo.
E anche internazionale. Quindi semplicemente magari vado a vedere un video, vedo questa ricetta che è fatta con derivati animali e dico ok, come la farei? Solitamente la prima volta che provo, la maggior parte delle volte sono soddisfatta. Mi è capitato da poco che ho provato a fare una farinata, non so se ho provato a mangiare la farinata di ceci,
No,
provala, allora intanto provo.
Okay.
Io ho provato a farla con la farina di lupini.
Ok.
Però è venuta uno schifo, totale, perché non si teneva, quindi ho detto no, l'ho filmata tutta, quella per esempio non me la sta sentita di pubblicare. Cioè cerco sempre comunque che, una cosa per esempio che mi dava molto fastidio, quando magari rifacevo delle ricette che vedevo su YouTube, e che magari il 50% delle volte non vengono in realtà come fanno vedere in video, e io ho sempre la paura che qualcuno faccia le mie ricette e che dica no, questa mente
questo fa cagare, non è così in Photoshop,
sì, esatto.
Non spacca, e quindi soltanto se veramente so che anche da chi è d'altra parte riesce a rifarle davvero.
No, perché io personalmente, cioè questo è più un mio commento sul, cioè io se dovessi mettere una ricetta, ok, la fa uno, ogni volta che la prova a fare, la prima volta non viene mai, la seconda si avvicina, la terza è buona, però non è bella. Quindi se dovessi fare una roba del genere, io sarei già fallito da secoli.
Sì, sì, sì.
Non vengono mai come sono... A parte quando abbiamo fatto una tua ricetta, io e la Bea, che poi, disclaimer, tutto questo episodio è nato grazie alla Bianca che mi ha fatto conoscere Annalisa Little Vegan. E abbiamo fatto la burrida, no, quella...
Ah, sì, la burrida di tofu.
Ok, sì, quella, abbiamo fatto quella. E top, buona. Ed è venuta bene al primo colpo. Non so se l'abbiamo composta insieme, l'ho fatta io, l'ha fatta la Bia, comunque non mi ricordo, però... Potevano filmare, potevano diventare famosi, però abbiamo detto, no, l'ha già fatta lei, l'ha già fatta lei, non possiamo copiarla in questo modo.
Immagino che non avete mai provato quella classica di pesce.
No, no, quella lì no.
Essendo una ricetta proprio tipica del mio
Infatti,
paese.
Quella non l'abbiamo mai provata. Ma è più difficile essere vegani in... Cioè, è facile o difficile essere vegani in Sardegna? Cioè, nel senso, lo stile di vita lo permette? Oppure, cioè, nel senso, ci sono sempre queste dicerie del tipo... In Emilia-Romagna essere vegani è impossibile, cioè nel senso perché c'è troppo maiale, la cultura del maiale è radicata nella cultura, eccetera, eccetera, che poi non è vero in realtà, comunque tu devi fare delle scelte alla fine comunque, secondo me. E invece secondo te, dalle tue parti, questo pregiudizio c'è, è vero, nel senso è più difficile, è vero che essere vegani in certi luoghi è più difficile o meno? Cioè...
Allora, forse trovo un po' più difficoltà qui.
Ok.
Perché è vero che la cultura del salume, dei tortellini, eccetera, eccetera, è ancora molto presente, e soprattutto quando si tratta di andare a mangiare fuori,
okay.
Perché purtroppo le realtà vegane a Bologna, come aprono, così chiudono, a parte qualcuno che è riuscito a radicarsi. Però io per esempio ho fatto un video, forse non ha neanche un anno questo video, dove faccio vedere i miei 10 posti preferiti dove andare a mangiare a Bologna.
Sì.
Vegan, che sono anche posti onnivori, dove si possono trovare però delle valide alternative. Ecco, già dopo neanche un anno uno di questi posti
è sparito.
Che io consigliavo sempre, non c'è più.
La maledizione.
Infatti non so quanta gente arriva lì davanti sì. E trova chiusa, anzi trova un localino da shot, insomma.
Anche Modena non si è messi, secondo me, bene.
No, chi... Cosa ci sono? Cosa c'è di posti vegani a Modena? Non mi ricordo. Sono le belle, le poche factory che alla fine le prendi quello... Cioè,
vabbè, però poco che c'è il pesce.
Però nel senso c'è anche, puoi anche prendere altre robe, però nel senso a parte quello, sa che non ho idea.
Quindi onnivoro ma con alternative.
Sì,
vegan.
Che sia solo quello, poi magari...
Forse l'alternativa vegan, secondo me, però la trovi spesso, no? Nei ristoranti. No?
Non è così scontato, assolutamente. Molto spesso mi ritrovo a mangiare patate al forno e,
sì.
E verdure grigliate.
Ok, ma non sfigurano mai, però...
Anche in Sardegna comunque devo dire, però io la Sardegna la vivo come turista adesso,
sì,
perché capita che ci vado una massimo due volte l'anno a trovare i miei parenti e quest'estate per esempio sono andata a mangiare in qualche posto che dava delle alternative anche vegan, nella zona del nord, tra vicino Palau, non so se...
Sì.
Okay? E non li ho voluti pubblicare perché non volevo fare cattiva pubblicità, in quel senso perché ho apprezzato veramente lo sforzo di non offrire la solita patata al forno e verdure grigliate, però c'è ancora tanto da lavorare, tanto, tanto, tantissimo. E mi stupisce un po' comunque come la Sardegna che... d'estate è piena di gente e con tanto turismo anche internazionale dovrebbe insomma
fare di più.
Sì.
Anche perché comunque credo che, cioè, le persone che seguono una dieta vegana siano comunque sempre in aumento, quindi prima o poi se vogliono rimanere, cioè proprio anche da un punto di vista economico, se vogliono attrarre più persone è giusto che si adeguino a una dieta vegana.
Sì, comunque è a sfavore tuo se comunque nel tuo ristorante non puoi offrire, non offri certe cose. Comunque c'è una fetta di popolazione che
attiri
fuori.
Comunque più gente.
Esatto. Purtroppo nella mentalità dei ristoratori questo concetto ancora non è chiaro. Cioè nel senso siamo comunque dei clienti, paghiamo,
certo.
Quindi anzi secondo me è un valore aggiunto chi riesce a
fare queste cose, sì.
Certo.
Apriamo un ristorante.
Magari a Bologna.
Boom. Con la fama, boom, apriamo un ristorante. E la tua ricetta più riuscita? Secondo il tuo modesto parere?
A mio gusto.
Sì, a tuo gusto.
Allora, penso che, tra l'altro, una delle prime ricette che ho fatto anche sul canale è quando ho fatto un brasato di seitan al cannonau, che è ripresa da una ricetta tipica sempre della mia regione, che si fa col cinghiale. Era una ricetta di cui andavo ghiotta ed ero convinta che certi sapori fossero legati a quel tipo di carne, quindi di selvaggina. quando ho riprodotto la ricetta usando del seitan, mm-hmm. che è semplicemente glutine, sono rimasta scioccata, perché ho capito che quei sapori non vengono dati dalla carne, ma vengono dati da tutti i vegetali, gli aromi e la lavorazione, quindi con la macerazione, invece quindi è semplicemente una cosa data dai vegetali,
dal contorno.
Sì, sì,
assurdo,
esatto.
Ma infatti anche che comunque adesso io e la Bea comunque che studiamo queste cose, più la Bea che studia queste cose e io che tipo assimilo, guardo tipo le pagine così, tipo anche comunque il sapore del pesce tipo è tipo dato dall'alga, che comunque si può riprodurre con l'alga.
Beh, il pesce sa di mare, sì, perché
mangia le alghe, quindi comunque sì, è tutto diciamo più o meno riproducibile. Poi secondo me, nel senso, la mia piccola esperienza, io voglio mangiare un'alternativa, anche se questo non mi ricorda, anche se l'hamburger di soia non mi ricorda l'hamburger di carne, chi se ne frega, cioè comunque a me piace lo stesso, cioè,
sì sì, cioè l'idea non deve essere che devi andare a sostituire, esatto, la carne, ma magari trovi un sapore unico solamente di un piatto vegano e apprezzi quel sapore lì.
Assolutamente, la mia alimentazione è diciamo un 50-50, cose che mi ricordano i sapori che mi mm-hmm. piacevano prima, mm-hmm. dunque sono diventata vegana per etica, non perché non mi piacessero, certo, certe cose, e il restante 50% invece sono sapori nuovi che ho scoperto sperimentando in cucina da quando sono diventata vegana.
Certo, è figo. Ma se a uno che si approccia per la prima volta a una dieta vegana, che ingredienti, mix consiglieresti? Cioè nel senso, io arrivo e ti dico guarda, adesso io sono vegano, da dove inizio?
Dipende anche le capacità che uno ha in cucina.
Ok.
Perché una persona che è abituata a mangiare in maniera molto semplice mm-hmm. e non ha dimestichezza in cucina, sicuramente partirei dalle basi, per esempio proponendo la classica farinata, che può sembrare magari vista e rivista, però per esempio un alimento proteico che quindi intanto ti fa bene anche mm-hmm. a livello di compensazione di nutrimenti, certo, ed è una cosa semplicissima da fare, veramente ci riesce chiunque, penso.
Anch'io allora forse. Vai, ti mando il video, se non mi viene dico no.
Hai fatto la burrita di tofu?
Non viene.
Farinata si fa da.
Tag, in realtà ragazzi, questa è una menzogna, te followato di massa.
Invece se una persona che è molto legata alla carne, a certi sapori, okay, sicuramente gli direi magari di provare le alternative vegetali, mm-hmm. che adesso sono veramente pazzesche, perché partiamo dai burger che veramente hanno il sentore di carne, adesso per esempio ci sono anche gli straccetti di pollo, mm-hmm. di diversi brand che vi assicuro, cioè, sanno proprio di pollo, e questo tipo di cose.
Sì. Ma infatti che comunque ci stia evolvendo verso un'alimentazione comunque, non dico più vegana, però nel senso, noi facciamo la spesa alla Coop, no? Io e la Bea sotto casa nostra, e spesse volte comunque tutto il reparto burger vegetali così vuoto, cioè non c'è più nulla, tutto preso. E quindi nel senso che comunque prima non ci facevo caso, però nel senso non è una cosa, cioè, figo, cioè nel senso vuol dire che comunque c'è più sensibilizzazione a riguardo, ma anche tipo il reparto yogurt tipo alla soia così, se tu arrivi a una certa ora la sera non c'è niente, quindi
tutto. No, fortunatamente
qualcosa si sta muovendo qualcosa, quindi sì, nel senso forse qualcosa si sta muovendo, è troppo tardi però vediamo.
Non è mai troppo tardi,
quello sì,
soprattutto se in questo caso c'è in ballo una cosa così grande come la sopravvivenza di questo pianeta e il benessere, insomma, diciamo, di noi esseri umani e delle altre specie animali. Non è mai troppo tardi, insomma, ci siamo arrivati molto tardi, ma si può ancora fare, se vogliamo.
Molto, sicuramente. E poi, pregi e difetti, allora, ad esempio, tofu, seitan e tipo tempeh, no?
Sì.
Pregi e difetti di questi ingredienti, nel senso, tu hai detto prima che comunque se uno non è comunque skillato in un certo modo a cucinare, deve comunque andare a partire dalle basi, dire sì, inizio con queste cose, la farinata, eccetera, eccetera. Quindi, nel senso, sostieni che per poter fare in un certo modo, devi comunque avere delle qualità, delle capacità in cucina, o comunque sono robe che comunque...
No, nel senso che anche preparare il tofu come mm-hmm. il seitan è semplice.
Ok.
Adesso poi con tutti i canali che sono nati, perché come me tante altre persone hanno aperto delle pagine e divulgano la cucina vegetale.
Ti hanno copiato.
Io
diciamolo.
Fortunatamente veramente la pandemia è riuscita a risvegliare un po' l'animo creativo un po' di tante persone. E quindi semplicemente prendere spunto, rifare semplicemente le ricette che già sono belle lì pronte sulle varie piattaforme e sperimentare
e lanciarsi.
Sì. Sì, sì. Io ero una persona che preparava le solite quattro cose. Io mangiavo poi dall'universitaria classica, sì, pasta con il tonno, ah, la salsiccia.
Che qualità, pasta col tonno.
E poi
mia.
Sì, sapevo cucinare un po' abbastanza bene il pesce, perché comunque vengo da una zona di mare, quindi. Però non è che avevo questa gran voglia di cucinare. E invece, certo, avvicinandomi alla cucina vegetale, diventando vegana,
ora
è stata una scoperta.
Ora sei skillata, quindi.
Sì, dai. Dai.
Solo complimenti. Di troppo forte. E io sono il tuo primo motivatore. Io sono motivatore.
Infatti, guarda, allora, d'ora in poi ti chiamo, facciamo almeno una colla a settimana.
Io che... Ah, bellissima posta. Vai.
Sì.
È tipo piatto vuoto. Ah, stupendo. Ma comunque interazione. Vuol dire che l'hai già mangiato,
ma
che era,
sì,
buonissimo.
Sei il mio life coach.
Sì, bisogna positive attitude sempre. Dobbiamo mettere nell'universo le vibrazioni positive. Lì poi ci tornano indietro.
Bene.
Momento filosofico.
Sì. Consapevolezza diversa.
Sì, dei tuoi mezzi. Ma invece tipo nel network tipo di influencer barra content creator vegani, tipo c'hai delle connection, tipo collabori con qualcun altro, hai avuto modo di cambiare opinioni, idee con qualcuno, o questi tipo tu sola nel progetto?
No, fortunatamente ho conosciuto tantissime altre persone con cui sono nati anche dei legami d'amicizia. Un'altra collega che vi consiglio, per esempio Ida Wegnarok, non so se l'avete...
Sì, ho visto tipo un video che avete fatto insieme, credo.
Sì. Abbiamo diciamo delle visioni molto simili, sia a livello di gusto estetico, ma anche a livello di gusti culinari, insomma. Ma fortunatamente, grazie agli eventi che ci portano comunque a vederci, a collaborare, magari anche per dei brand, per le aziende per cui comunque collaboriamo, fortunatamente sono nate anche delle belle amicizie e dei progetti poi anche.
E a cucinare chi è più bravo? Te o lei?
Oddio, non saprei. Abbiamo
commenti.
Ognuna no, ha i suoi pezzi forti.
E qui invece il tuo pezzo forte è il...
Non saprei scegliere.
Non so, scusa, ste domande.
È vero, però secondo me. Scusa, se tu non sei la prima motivatrice dei tuoi prodotti, come dicevo prima, allora, i tuoi top 5 delle tue creazioni.
Gatto di patate.
Ok.
Sembra semplice, ma deve essere fatto bene.
Come si deve, ok.
Poi, il brasato di seitan al cannonau, anche se non è il preferito dei miei amici, diciamo uno dei miei preferiti. Poi il fatte di ceci, che alla fine è una ricetta che è semplicemente riproposto in chiave vegetale, ma ho ripreso la ricetta classica il più possibile. E poi vorrei dire anche la burrita di tofu, mi piace un sacco perché riproduce molto quasi fedelmente il sapore di quello classico. Dai, 4, va bene.
Dai, l'ultimo.
Beh, le lasagne vegane sono veramente il mio pezzo forte.
Sì.
Me l'ero dimenticato.
Ma ragù fatto con?
Con il granulare di soia. Secondo me è quello che riproduce proprio fedelmente.
No, anch'io l'ho provate, l'abbiamo fatte a casa e davvero, no, buone. Io non dico che ero scettico, però comunque non... Io mangio le cose che trovo, cioè non ne frega nulla. Quindi nel senso dicevo, oh, bella, vediamo, sperimentiamo questa cosa. Abbiamo fatto, cioè la Bea poi ha fatto, io ho guardato. Cioè, diciamo la verità.
Spettatore.
Diciamo
sì, esatto.
Io sono della scuola, cucina, tu puoi fare, io non faccio nulla, però poi lavo tutto. Quindi nel senso, guarda, ti aiuto, supporto, vai, ce la fai, sei grande. Poi io lavo tutto quello che c'è da fare, non è un problema. Abbiamo fatto il ragù, ho detto, cavolo, buono. Poi anche la lasagna, non me l'aspettavo. Infatti,
come la fate? Anzi, come la fa la
cosa? Oddio, non mi ricordo. Cioè, questo era tipo supporto esterno. Cioè,
Era ragù di soia sempre.
Sì, ragù di soia. Abbiamo visto, penso, una ricetta di cucina botanica, credo. I CB, cucina botanica. Che cos'è? Granulare. Cosa c'era? Il brodo, tipo.
Posso
Era la stessa brodo e brodo vegetale e poi si era soffritto
beh,
anche.
Una... Eh beh, sì.
No, non so, vieni, può venire un esterno. Vai, vieni.
Non credo succeda niente.
Non so, magari con l'inquadratura. Vai. Questo è incredibile.
No, in realtà è una ricetta molto basic perché io in realtà non so cucinare, quindi ho comprato la pasta senza uova,
sì.
Che poi anche con le uova non saprei fare, quindi... Poi ho fatto la besciamella con il latte di soia, okay. E l'olio,
okay.
Che poi faccio anche nella normalità, comunque non uso il burro e la prediligo anche quando faccio la pasta al forno, la besciamella di soia, molto buona. E poi il ragù di... col granulare, ho fatto il soffritto normale, sedano, carote e cipolla, e poi l'ho sfumato con un vino avanzato da qualche serata.
Sì, era quello.
E poi il granulare fatto reidratare col brodo direttamente nella pentola e non prima. E poi pomodoro e basta, facile. Molto buono. E devo dire anche... E mi era avanzato del ragù perché in realtà era la prima volta che lo facevo, avevo comprato il granulare in quantità perché non sapevo neanche bene le dosi. L'ho portato ai miei nonni emiliani doc che hanno mangiato gli gnocchi di patate con il ragù di soia e sono stati contentissimi.
Che bellezza. È stato molto bello. Soddisfazione perché chi è abituato da anni e anni a mangiare determinate ricette è veramente bello, sì.
Ma l'avevi detto o tipo ce l'eliminano?
No, lo sapevano e hanno fatto anche il bis. Ma loro sono molto... Cioè, sicuramente non viene da loro l'iniziativa, però sono molto propositivi se gli si propone di mangiare qualcosa di diverso dal solito. E così.
Sono aperti in questo senso.
Sì.
Beh, è ottimo, ma come cosa? A volte ci sono, per esempio... Non so, io ho il compagno di mia mamma, per esempio, che... spesso si rifiuta di mangiare le cose che preparo io, non so cosa si perde.
Come si rifiuta?
Sì, no, mi dicevo no, non lo voglio mangiare. Ma perché sai chi non cioè vegano è visto come una cosa strana, quanto sì, lui mangia forse il 95% vegetale senza rendersene conto, perché loro hanno il loro orto,
cioè, okay.
Quindi per esempio mia madre mangia pochissima carne ormai e soltanto se c'è l'allevatore, lo vivono in campagna, c'è l'allevatore così vicino casa eccetera eccetera, e oppure lui cacciava fino a poco tempo fa proprio in maniera costante ogni settimana, quindi carne che si procurava direttamente da sé. Però lui, se gli dico prova questo, dice di no, a prescindere. Che ci dobbiamo fare? Prima o poi.
Fa il prezioso.
Me ne vado. Grazie.
Viene. Ringraziamo.
Storming.
Invasione di campo.
Questo è incredibile.
Bellissimo, bellissimo.
È una storia comunque. Poi dove siamo arrivati? Mi sono perso. E te hai sì, ma cosa hai da chiedere adesso? Non mi ricordo.
Ti volevo chiedere sempre riguardo alla cucina vegana, se cioè secondo te è solamente un qualcosa, cioè ci si può avvicinare alla cucina vegana anche per motivi di salutari, quindi solamente senza avere interessi è un po' un casino,
questione etica.
Sì, cioè, perché c'è molta gente che magari, insomma, molta gente effettivamente non gliene frega niente della questione etica.
È vero, sì.
Quindi si può provare a convincere della gente ad avvicinarsi alla cucina vegana spiegandogli che ci sono però motivazioni salutari e quindi può essere una valida motivazione per mangiare vegano.
Allora, il mio scopo non è convincere le persone
ad avvicinarsi
all'alimentazione. Io cerco di sensibilizzare, poi se non è una scelta che viene spontanea, nessuno si avvicinerà mai alla cucina vegetale. Per me è importantissimo, perché è nei miei valori, sensibilizzare le persone soprattutto dal punto di vista etico e anche ambientale, perché secondo me le cose vanno di pari passo. Ma dal punto di vista della salute, sicuramente ormai si sa che se si mangia vegetale e se si mangia bene vegetale, la salute sicuramente ha dei risvolti positivi, ma non è la mia priorità, sinceramente. Non mi interessa convincere le persone in questo senso, anche perché non ho le non ho una conoscenza adatta a livello, okay, a livello di nutrizione. Mm-hmm. Quindi non è il mio campo, assolutamente.
Praticamente tu sei, vuoi fare da esempio, nel senso, guarda, io faccio così perché credo che questo sia giusto e giusto, e poi dopo, se uno vuole, lo fa, perché comunque sì, vede, quindi... vede la tua esperienza, il tuo punto di vista, i tuoi, sì, ragionamenti, dice, bella, seguo lei, perché comunque, sì, mi interessa così, ma se non vuoi, mm-hmm, pace, la vita è comunque tua.
No, giusto, giusto.
Sì, nel senso, io non mi sento di giudicare gli altri, perché, certo, io non sono di certo stato, cioè non sono vegana da chissà quanti anni, certo, sono 6 anni che sono vegana. E prima sono stata onnivora e, come tutti gli altri, ho mangiato carne, ho mangiato qualsiasi tipo di animale presente, certo, sulla terra. E di conseguenza non credo che giudicare gli altri perché non sono ancora arrivati a questo step sia la modalità giusta. Nel senso, io spero che sensibilizzando, facendo vedere che cosa accade negli allevamenti, facendo vedere che cosa comporta la produzione di carne e derivati a livello ambientale, io spero che le persone si rendano conto da sole. Se così non dovesse essere, ne farò una ragione, sì, tanto, insomma, non vivo in eterno.
E... grazie,
arrivederci.
Grazie.
Ormai siamo arrivati a quel punto.
Sì,
insomma,
sì, sì, giustamente anche.
Però, ovviamente, col massimo del rispetto.
Certo.
Però è una cosa un po' non sto usando dei termini sbagliati, è una cosa che ho visto alcune volte, dove c'è proprio un tentativo di far cambiare idea alle persone. C'è ad esempio una persona vegana che prova proprio in modo abbastanza forte a far cambiare idea alle persone.
Cioè, tipo dice, tu stai sbagliando.
Esatto.
Allora...
E te dici che questo, però, che a mio parere giustamente, è un metodo che non può funzionare perché stai forzando una persona?
Ma io l'ho scoperto sulla mia pelle, nel senso, mm-hmm, perché quando sono diventata vegana, poi lì è anche una questione di carattere, perché ognuno ha un modo di esporre le proprie idee, quindi di solito vado molto di getto. E quando diventi vegana, almeno nel mio caso, ma confrontandomi anche con tante altre persone vegane, è come se ti si accendesse una lampadina. Mm-hmm. E tu dici, ma come ho fatto a non arrivarci prima? Quindi in quel momento tu vuoi che tutti sappiano.
Certo.
Tutti devono sapere, perché tutti devono diventare vegani. Perché è come se vedi gli altri che ancora non gli si è accesa questa, sì, cosa, non per colpa loro, perché non ci arrivano o perché hanno delle capacità cognitive inferiori alle tue. Semplicemente perché è una cosa che non ti spieghi. Semplicemente un giorno tu dici, no, io non posso più mangiare derivati animali, non posso più contribuire a questa cosa. E quindi io inizialmente con le persone che ti stanno più vicino, quindi con gli amici, con i familiari, eccetera, eccetera. E invece devi capire che loro ci devono arrivare anche loro, e chissà se mai ci arriveranno, ed è controproducente quindi cercare di sbattergli in faccia la realtà, anche perché se tu vai a dire a una persona tu sbagli, ci sarà, sì, subito la totale, sì, chiusura,
certo,
perché chi si vuole sentire giudicato? Essere giudicati è brutto. Mm-hmm. Io sono la prima persona a non voler essere giudicata perché sono vegana, quindi di conseguenza devo comportarmi allo stesso modo. Siamo esseri umani, è molto difficile, quindi ancora adesso mi capita, certo, a volte quando ci sono magari delle discussioni con magari dei miei amici, eccetera, eccetera, in cui magari sono loro anche i primi a tirare fuori l'argomento, che si arriva magari anche un po' di scontro, ma questo è come in, mm-hmm, come in qualsiasi ambito, sì, insomma.
No, è molto interessante questa cosa, cioè il come provare comunque a... cioè come il diventare vegano deve essere una conseguenza della consapevolezza di quello che sta succedendo, invece di essere un devi diventare vegano perché devi farlo per il pianeta, sì, cioè sei imperativo, curioso, eh? Sì, esatto, cioè secondo me è molto importante il cioè l'arrivarci in autonomia con un ragionamento, e poi instradati da content creator come te che comunque contribuiscono.
Ma i tuoi, cioè la gente intorno a te, tipo i tuoi parenti, amici, uno ha detto, bella raga, io adesso sono vegana, come l'hanno presa? Cioè, nel senso, non pregiudicare, nel senso, reazioni di tipo mia mamma, perché scusa, esempio, mia mamma, no, tipo le spiegavo quello che comunque cerchiamo di fare a casa, io comunque non sono vegano, cerco di, mangio molto molto meno carne rispetto a prima, e se dovessi tipo inquadrarmi penserebbe di diventare vegetariano magari in un futuro, però nel senso ci arriverò forse, però non la sento ancora la mia battaglia al 100%, però credo che comunque sia giusto avere comunque un occhio che guardi verso quell'orizzonte lì, no? L'ho detto a mia mamma, che comunque lei è nata e cresciuta in Nigeria, che si mangiava quello che c'era, e quindi di mangiare quello che c'è. Ma perché? Cosa stai facendo di mangiare? Perché dopo non mangi nulla o dimagrisci? Lei purtroppo queste cose non le capisce. Lei pensa che sia tipo una roba stravagante, che tipo non mangi certe cose. Quindi nel senso, poi adesso un po' ho capito, quindi anche lei tipo ci ha fatto le lasagne tipo... E ci ha fatto le lasagne tipo vegetariane, ha detto ok, comunque voi siete fatti questa roba qua, vi vengo incontro anch'io. Ora siamo un po' instradata, però subito è stata, cosa stai facendo, perché fai alternativo così?
Beh, tua mamma però fa, io capisco, io adesso non so il contesto socioculturale da cui arriva tua madre, però tu hai detto che lei era abituata a mangiare quello che c'era.
Sì.
Perché evidentemente non c'è la stessa possibilità a livello di accesso al cibo che possiamo avere invece in un ambiente come il nostro, invece dove siamo sicuramente dei privilegiati.
Sì.
Lasciami passare questa parola. Certo. Di conseguenza io penso che chi vive in un contesto in cui non ha la possibilità di scegliere...
Certo.
Ma noi viviamo in un contesto dove possiamo scegliere, anzi le nostre scelte vanno a influenzare anche l'assetto a livello di accesso al cibo invece di paesi che non hanno la nostra stessa fortuna. Se posso dare un consiglio, per esempio, di vedere documentari come Sispiracy e Cospiracy, si trovano entrambi su Netflix. Posso dire?
Sì, certo. Sì.
Dove appunto si vede molto questa cosa di come i consumi dell'Occidente vadano a influire sulla vita di chi abita in paesi. Hanno fatto per esempio vedere la situazione anche in Africa, dove la pesca intensiva distrugge le attività locali dei pescatori e dove devono quindi trovare veramente il modo di sopravvivere per trovarsi il cibo.
Peso.
Molto, molto.
E invece progetti per il futuro, cioè adesso comunque ricette, YouTube, Instagram, eccetera, eccetera. C'è un prossimo step? Adesso voglio dire scrivere un libro, perché alla fine tanti content creator scrivono un libro, però tu hai idea di lanciarti in qualcos'altro, in qualche altro ambito? Hai già messo le basi per qualcosa? Si può dire cosa stai progettando?
No, in realtà per il momento sono ancora in questa fase in cui voglio continuare a mantenere questo assetto. Progetti per il futuro sicuramente mi porteranno, spero, a avere una delle attività parallele, perché comunque il mio sogno è di aprire un posto che possa essere un rifugio per animali, però ci sia anche un'attività che possa darmi da vivere, insomma.
Grazie ragazzi.
Perché mangiare gli animali costa.
Il famoso QR code sotto il ponte. Raga, ci sono.
Esatto. Vabbè, speriamo di no.
A volte mi viene questa pazza idea di aprire un ristorante. Mi piacerebbe avere anche un piccolo ristorante.
Ah, vedi che l'abbiamo detto prima. No, apriamolo.
Però
no.
Insomma, dopo, cioè, io ho lavorato come dipendente per 12 anni in una multinazionale dell'abbigliamento. E quindi avevo degli orari ben precisi. Certo. C'era qualcuno che decideva tutte le regole per me, ed adesso, da quando invece ho aperto queste pagine, che poi sono diventate un lavoro.
E tu fai solo questo adesso?
Adesso sì, faccio solo questo. Fì. Mi sono licenziata 2 anni fa perché non riuscivo a gestire entrambe le cose.
Peso, figo.
E quindi sì, sono nella fase dell'ansia delle partite IVA.
Comunque due anni hai detto, sei qua che fai gli strobi, vuol dire che sta funzionando qualcosa, credo.
Sì, assolutamente, adesso proprio che lo posso definire proprio un lavoro, certo, un però... annetto, dai.
Ok.
Per il momento ci sto dentro.
È buono.
Riesco a pagare le tasse.
Ottimo, importanti. No all'evasione.
No.
Disclaimer. Pubblicità progresso.
Mi raccomando ragazzi, anche voi creator, importante.
Pagate le tasse.
No all'evasione. Quindi, E cosa devo dire? Sono dimenticato la parola di tasse, cioè, e aspetta, futuro
e progetti,
esatto. Quindi tu hai il tuo rifugio per animali, vuoi fare questo qui?
Sì.
No, va bene. Sono dimenticato cosa volevo chiedere, però va bene. Direi, quanti minuti siamo adesso ormai? Ah, 43, 44, andiamo bene. Non so se tu hai altre cose da chiedere, se ci penso, adesso mi vengono in mente idee fulminanti e ci sono. Aspetta.
Dai, faccio la domanda io.
Vai, risolvi questo
ottimo,
blocco.
Questo blocco.
Incredibile. Salvato appunto. No, sì, sì. Vai.
Ma invece per voi, a livello di sostenibilità, vi interessa come concetto? Pensate che sia fondamentale adesso attuare dei cambiamenti? E che cos'è per voi la sostenibilità a livello ambientale?
Allora, inizio io?
Vai, vai.
Allora, per me la sostenibilità, nel senso, io cerco di metterla in pratica in tutti i giorni, nella mia everyday life. Cioè, alla fine sono venuto a abitare a Bologna, comunque io abitavo in un paesino in provincia di Modena, Campo Galliano, come dicevamo prima, dove andavo a lavoro in macchina, cioè queste cose di base, no? Qua ad esempio la macchina non ce l'ho, lavoro in farmacia in Piazza Maggiore, lavoro in bicicletta. Già comunque aver tolto la macchina per me, usarla solo quando torno a casa, che comunque non torno così spesso, comunque per solo magari viaggi grossi così, per me è già comunque uno step importante. Poi nel senso, una cosa che per me era più difficile, diciamo, era più difficile, comunque io sul mangiare, diciamo, io banalmente mangio tutto, non ho mai avuto problemi del tipo no, questo non lo mangio perché mia mamma mi inculcava, mia mamma a scuola no, si mangia tutto, no, dovete mangiare tutto, eccetera eccetera, quindi comunque quella è stata una bella scuola di vita. E quindi comunque anche aprirmi adesso dal punto di vista, vista comunque le conseguenze sul clima, che comunque everyday ci sono alluvioni, robe, gente che perde la vita in modi assurdi per colpa di tutto quello che l'uomo comunque ha fatto, sta facendo, e poter aprirmi, sperimentare cose nuove prima di tutto, e sostenibili, come ad esempio, non so, prima mangiavo carne, adesso non so quante volte a settimana, adesso comunque penso una, o addirittura se sono settimane, comunque io e la Bea facciamo comunque un menù tipo così per fare la spesa, per non sprecare nulla, dove mangiamo, diciamo ok, c'è da prendere questo, così da poter prendere tutto, usare tutto, non sprecare nulla, non buttare via nulla, che poi non siamo perfetti, però cerchiamo nel nostro piccolo di poter fare il nostro. Poi non sarà mai abbastanza, si può sempre migliorare, è sempre un work in progress, però comunque cerchiamo di attuare lo stile di vita comunque così il più sostenibile possibile, facendo, rinunciando a certe cose, facendo certe altre robe. Poi beh, veramente la differenziata comunque quella, cioè penso sia la BC, la differenziata comunque,
guarda, ti assicuro,
cioè la differenziata penso che sia tipo la base del corretto vivere, se vuoi un attimo pensare al pianeta. Però sì, poi io c'è sempre da migliorare, però comunque mi sono affacciato a questo mondo nuovo per me e sono rimasto sorpreso. I burger di soia clamorosamente buoni, io non avrei dato un
sì,
euro,
è vero, sono buonissimi,
non avrei dato un euro, sono buonissimi, cioè, ma fuori di testa.
Ma quale mangiate di solito?
E quelli che sono alla Coop, non so che marca sia, tipo quelli della Coop, se non ricordo che marca sia, però tipo i burger di soia,
ma
della
tipo
Coop,
che riproducono la carne,
e
tu dici quelli
dipende.
Oppure
questi è vero, umana, questi umana, è vero, compra anche seconda mano, è vero. Quindi comunque nel mio piccolo ci provo, poi non è mai sufficiente, c'è sempre da migliorare, però credo tipo di stare andando nella direzione giusta, ecco. Poi la strada è ancora lunga, però io sono solo uno, quindi così, per me è così, per me è questo, mettere in pratica piccole cose nella vita quotidiana per poter comunque leggere i cambi rispetto a prima. Già comunque per me aver tolto la macchina è tipo già tipo la cosa più grande, la vittoria più grande che potessi aver raggiunto, ecco. Poi ci sta che comunque chi abita in un paese e vada a lavorare in città deve usare per forza, quello è un altro,
certo,
discorso.
Bisogna,
però
bisogna avere delle alternative di mobilità, altrimenti
quello
uno
sì,
per forza costretto.
Però sì, sono felice che comunque a Bologna, a parte che il navigatore con la bicicletta dice cose che non sono vere, cioè per il navigatore la bici dispone ovunque sono 10 minuti, poi la Bologna è in salita in certi punti, quindi non sono mai 10 minuti, però vabbè. Però per il resto, no, la bicicletta non mi lamento, sfreccio da su e giù, ci provo, ecco.
Sì, in centro, alla
sì,
fine,
poi,
esatto, a piedi, in bici, fai tutto.
Sì, poi da una parte all'altra comunque ci metterebbe massimo mezz'ora, così di farla girare,
sì, sì, sì,
lunga, ecco. Quindi nel mio piccolo faccio queste piccole cose.
No, io sono ancora un utilizzatore di macchina.
Ma ci sta, alla fine comprendo che comunque tu abiti, alla fine, poi vai tu, adesso non vuoi parlare.
Sì, sì, comunque c'è, io devo ancora usare, cioè potrei andare, non so, in bicicletta tutti
però
i giorni.
Sì.
In cosa pensi di essere migliorato?
cioè sono un po' di cazzate, però ci sto guardando ultimamente. Ah, tipo, non so, faccio la doccia super veloce. Okay. Per consumare meno acqua.
Okay. Dico,
vado velocissimo.
Importantissimo.
Poi dopo, anche sul mangiare comunque, perché adesso sto, cioè dato che mangio a lavoro, mi porto, mi preparo io qualcosina e mi faccio delle cose... alla fine secondo me col vegano, cioè vegano non proprio, faccio spesso vegetariano, okay, ma secondo me fai anche prima, quindi è comodo.
Vedi, invece molti dicono il contrario.
E poi tu comunque il latte di soia hai sempre bevuto rispetto al latte normale.
Sì, ho sempre bevuto il latte di soia, però vabbè, non credo sia...
Però nel senso, per farti un buon esempio, tipo di...
Ah, guarda che...
Cioè, io con il latte differenza. Faccio fatica, cioè, io poi non bevo più latte, cioè, però nel senso... proprio il sapore del latte di soia non piace, anche il latte di mandorla, zero, quindi non...
Devi provarne diversi, è pieno di cose.
Lo so.
Sì, latte di soia, berlo così non mi piace.
Però piuttosto non bevo, il tè, quindi sono contento.
Il latte di soia piace tantissimo.
Sono contento così.
No, io il latte di soia per le preparazioni lo adoro, perché è veramente... spacca per qualsiasi cosa. Mentre il mio preferito, provate latte nocciola.
Ok.
Nocciola e riso. È tipo, io ne prendo una di Isola Bio e non ha neanche zuccheri aggiunti perché c'è la dolcezza già del riso. Mm-hmm. E sembra di bere nocciole. È buonissimo. È una droga d'inverno.
Sì, sì. Anche cocco e mandorle, buonissimo.
Buono, infatti, sì. Sì, sì.
Il mondo del latte vegetale... incredibile.
10-0. Allora,
senza senso.
Scuola, però non lo bevo, faccio prima, guarda. Ecco la domanda che mi è venuta. E, ma tu, il tuo team, cioè sei tu che ti filmi, monti da solo?
Tutto.
Fai tutto,
sì.
Tu?
One man army.
Vuoi che vi racconto un po' com'è?
Vai.
Sì,
perché
certo.
Parto da zero.
Certo.
Praticamente, cioè io l'unica macchina che fotografica che utilizzavo era quella del telefono. Avevo preso una Reflex anni prima, che avevo poi rivenduto a mia sorella perché non la utilizzavo. Mm-hmm. E ho il mio compagno invece che è appassionato di fotografia, ha fatto anche un master in fotografia. Quindi lui mi ha dato le basi per filmare. Ho cominciato con la sua macchina fotografica, poi mi sono comprata la mia. E mi ha dato anche le basi dell'editing, quindi mi ha insegnato a editare, poi io mi sono appassionata.
Premiere o DaVinci?
Premiere. Sì.
Ottimo.
Lui viene dalla scuola Premiere.
Per me
quindi...
anch'io, sono team Premiere per sempre.
Quindi anch'io adesso, nel senso...
No, anch'io.
No, non riuscirei
per
senza.
Me è troppo. Poi dai, io ne uso uno, adesso... craccato tipo di 7 anni fa, però vabbè,
non dirlo.
No.
Pagato regolare.
Sì, no, se lo un mio amico, non io.
Oddio, cioè. No, invece io pago l'abbonamento ogni mese,
mi raccomando, gli abbonamenti,
pagare
Adobe, mi raccomando. Oh, però scusa, Martin Garrix usava FL Studio craccato, in una conferenza tipo su DJ famosissimo.
Diceva?
In una conferenza, tipo, doveva far vedere come produrre un beat così, cioè tipo la cartella FL crack così, cioè, tipo multimilionario, perché alla fine è uno stile di vita. Quando inizi,
sì, sì.
Non torni più indietro.
Beh, comunque, cioè, nel senso, no, vabbè, non mi voglio.
Domani tipo le DM, tipo i CEO, tipo, le attività.
Bene, allora
stavi dicendo che, ma tipo haters nei commenti.
Deve essere un...
è un mondo,
sì, figura,
deve essere terribile.
È un mondo, è un posto tranquillo.
Ma sai quando mi scrivono allevatori? L'ultima volta che
gli allevatori ti scrivono?
Sì, c'è stata una giornata in cui praticamente dopo un sacco di mesi che avevo pubblicato un reel sull'industria del latte, quindi spiegavo l'industria del latte in 30 secondi, quando appunto parlavamo prima del fatto che uno deve dare poche informazioni in poco tempo, e quindi ho dato delle informazioni base che sono la realtà, appunto. Credo da dire il vitello che viene tolto alla nascita, eccetera, eccetera. Dopo qualche mese, un giorno, evidentemente un allevatore ha visto sto video e ha cominciato a spammarlo a tutti i suoi colleghi. Addirittura sono arrivati sul video anche l'associazione Donne Allevatrici della Sardegna, che hanno incominciato, lì è stato veramente tristissimo perché non sono allevatrice, pure donna, quindi a dirmene, non ti dico cosa, in privato. ho dovuto, vabbè, adesso blocco direttamente, perché certo, ovviamente la mia sanità mentale è...
Madonna, che tristezza, cioè, livello frustrato,
sì,
eh. Cioè.
Sì, purtroppo sì, ma poi sì, c'è... oppure semplicemente dei sani odiatori di vegani. Mm-hmm. C'è una pagina che si chiama Vegano Stammi Lontano, ti dico, sono tutto questo, quindi...
Puta avanguardia.
Incredibile. Però è strana come cosa che ci sia questo odio...
Cioè, tipo ingiustificato,
cioè, sì, non, ma dei diversi, cioè, mangiano, so, cioè, una persona vegana mangia quello che vuole.
Hai mai visto spesso come il complotto vegano che tipo ti portano dalla loro parte cattiva?
Cioè, ma secondo me è quella cosa lì, cioè, pensano che, cioè, c'è molta gente che...
Secondo me è perché magari hanno avuto a che fare con delle persone vegane che magari sono state abbastanza...
Sì, insistenti.
Insistenti, in quel senso. E poi semplicemente perché a volte hanno l'odio del diverso, quindi per loro tu sei una persona strana, a prescindere da che cosa voglia dire normale, perché mangi in questo modo e soprattutto quando non conosci minimamente la cucina vegetale, cosa ti dicono? La prima cosa che ti dicono è che tu non mangi niente, perché mm-hmm, pensi che mangiare vegetale voglia dire soltanto mangiare verdura,
sì,
salata e
nient'altro.
Ci vuole pazienza anche in questi casi, sperando che man mano... C'era gente che odiava i vegani che adesso è vegana, quindi nel senso tutti possono ragionare un attimo su questa cosa e aprirsi un po' di più. L'importante è quello, non avere pregiudizi, anche se a volte è molto difficile. Però haters sì, tantissimi. Tanti.
Grazie alla fama ci sto.
A volte mi mandano le foto di loro che mangiano la carne.
Non ci sto credendo, cioè.
Ma che cazzo? Io ne avevo uno che aveva non so quanti profili fake. In una stessa sera lo bloccavo da una parte e mi scriveva dall'altra. Aveva un'ossessione
no,
nei miei
raga,
confronti.
Questa paura, cioè,
assurda.
Paura,
vabbè, questo è un po' esagerato.
A bistecca, sì, ti resti male.
No, a volte ti fanno ridere, a volte capita che ci piango anche. Una volta è stato bruttissimo l'anno scorso, non lo ricordo. Apro questo messaggio, era una ragazza del Trentino, che evidentemente ha familiari, amici che sono cacciatori, e mi manda questo video, praticamente un video privato, era sulla neve e vedevi queste tracce di sangue e sentivi gli spari tutto intorno, ma io non vedevo niente, vedevo soltanto una persona che seguiva questa traccia di sangue, e questa traccia di sangue, questa scia poi porta a un cervo morto che si era trascinato.
Madonna.
Fino a un certo punto e poi era morto lì. E lei ha avuto, quindi era l'intento di farmi del male, perché
certo,
sapeva come del
certo,
genere mi provoca del male, e quindi queste persone, queste non le capisco.
Questo sì, inspiegabile, cioè, è triste, cioè, certo,
molto, molto, il voler proprio ferire una persona gratuitamente così, una persona che non conosci,
certo,
che non è, con cui non hai mai avuto a che fare, insomma.
Ah, male. Sì. Il prezzo della fama, cioè, ti sto a dire.
Sì,
il prezzo della fama.
Più gente.
Non avrai 500k
più rincoglioniti.
Video, foto.
Guarda, non so se ci voglio arrivare. Mi sa che è già così.
Bene, dai, è stata una bellissima chiacchierata. Grazie mille per essere venuta presso il nostro setting, portable setting. E Channel 808, il podcast, chiudiamo qui la terza stagione. Ringraziamo Little Vegan Witch, Annalisa, di essere qui tra noi.
Io ringrazio voi di avermi invitata.
E come si vuol dire, il podcast che non ti aspettavi, ma che ti servirà.